La consulenza.
Dopo aver parlato di spezie lunedì e di lingua italiana, della bellezza e della varietà della lingua italiana ieri nella consueta consulenza linguistica, oggi ci occupiamo di medicina. La nostra sarà una consulenza medica e parleremo, o partiremo meglio, dalla sindrome del tunnel carpale per arrivare alle lesioni nervose post-traumatiche, quali terapie seguire, ma soprattutto ci occupiamo di nervi, di patologie ai nervi, parlando innanzitutto di neuropatie, perché vogliamo prenderla, diciamo così, molto alla larga, per arrivare poi alla sindrome del tunnel carpale, che probabilmente tutti voi conoscete perché ne avete magari già sentito parlare, oppure perché ne siete stati magari anche toccati. Allora, le neuropatie. Cominciamo a capire e a definire che cosa sono le neuropatie e soprattutto quali sono i trattamenti, quali sono le terapie, ma anche apriremo il grande capitolo della sintomatologia. Dottoressa Monica Raimondi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Lei è neurologa ed è attiva alla clinica Ars Medica e alla clinica di Moncucco. Abbiamo detto che desideriamo iniziare dalle neuropatie.
Ecco, le neuropatie, come la parola suggerisce, sono le patologie dei nervi, nervo, neuro, nervo, patie, patologie. Quindi sono disturbi che colpiscono la parte del sistema nervoso periferico. E già dalla localizzazione, dalla distribuzione di queste neuropatie possiamo un po' capire la loro origine. Quindi possiamo dividerle in neuropatie dei singoli nervi, dove più spesso c'è una causa focale, vuol dire locale, vuol dire una compressione, vuol dire un trauma, o le neuropatie che coinvolgono plurimi nervi, quindi le polineuropatie o neuropatie multiple. In questo caso più spesso le cause sono sistemiche, sono malattie associate, lì il diabete è in primo piano.
Quindi ci sono le neuropatie dei singoli nervi e le neuropatie multiple.
E le polineuropatie.
Sì. Una persona che ha un problema, che ha dei problemi ai nervi, cosa avverte? Quali sono i sintomi? Come si manifestano?
Allora, dobbiamo ricordarsi che i nervi periferici sono quelli che eseguono il comando del nostro cervello da un lato, quindi vuol dire che controllano la funzione dei nostri muscoli, sono quindi quelli che attivano i muscoli che poi fanno il movimento. D'altra parte sono quelli che trasmettono al nostro cervello il segnale, tutte le percezioni fisiche del nostro corpo, vuol dire la temperatura, il dolore, il tatto, quindi tutte le modalità di sensibilità, e poi il cervello elabora il segnale e poi così noi sentiamo e possiamo muoverci.
I nostri nervi accusano anche loro l'età, l'avanzare dell'età, oppure i nervi che abbiamo sono quelli che avevamo già dalla nascita?
Allora, effettivamente anche i nervi invecchiano, abbiamo infatti il nervo diventa con passare del tempo un po' più sottile, quindi se facciamo degli esami di misurazione della risposta del nervo, diventano, se si chiamano esami elettroneurografici, le risposte diventano più piccole, tanto è vero che certe anomalie in età avanzata, sopra gli 85 anni, 90 anni, sono anche normali, ecco.
Ecco, parliamo di tutte le possibili patologie che ci sono per quanto riguarda appunto le malattie nervose ai nervi.
Allora, appunto, come ho detto prima, alcuni nervi possono, diciamo, risultare danneggiati a causa delle posture fisse, movimenti ripetitivi, a causa dei traumi o anche, diciamo, in conseguenza alle terapie chirurgiche, ecco, come per esempio cicatrici sui nervi. Invece, quando si tratta di un coinvolgimento di nervi plurimi, cioè di plurimi nervi del corpo, lì più spesso dobbiamo cercare una causa diversa, non locale, ma una patologia che provoca questo problema.
Che e allora può essere lì, genetica anche.
Allora, può essere dalla genetica, può essere il diabete, l'ho già citato, non è alle nostre latitudini, ma una delle cause più frequenti è la lebbra, cosa che forse non tutti sanno. Poi ci sono patologie infiammatorie dei nervi e non dimentichiamo anche sostanze tossiche, quindi farmaci, diversi farmaci e anche l'alcol, ecco, o la malnutrizione, ecco, che possono portare.
E anche tutte le malattie degenerative.
E anche appunto le malattie degenerative dei nervi periferici. Bisogna dire che questo si vede più spesso negli anziani, dove gli anziani è una popolazione molto colpita dalle neuropatie, ma in un anziano su tre che ha una polineuropatia la causa non si identifica. Allora lì c'è da speculare se è un problema di degenerazione del nervo o se sono plurimi fattori che hanno indebolito il nervo con passare del tempo, accelerando un po' l'invecchiamento del nervo del quale abbiamo parlato prima.
Dalle neuropatie si può guarire?
Allora, dipende dalla causa. Ci sono neuropatie infiammatorie, soprattutto le polineuropatie infiammatorie, dalle quali si può guarire o con i farmaci. Alcune, come la sindrome di Guillain-Barré, che è una forma infiammatoria, guarisce di solito spontaneamente. Ecco, lì i farmaci accelerano la guarigione. Ci sono altre neuropatie che sono causate magari da un fattore, una carenza vitaminica, un problema di nutrizione, che pure possono migliorare o guarire con la terapia. Altre genetiche, o dove la causa non viene identificata, purtroppo abbiamo ancora le mani legate, possiamo fare poco.
Beh, pensiamo al morbo di Parkinson, pensiamo ad altre malattie.
Anche altre malattie neurodegenerative, effettivamente ci sono le terapie sintomatiche che permettono di curare, lo stesso vale
tutte
per
le sclerosi.
Sì. Quindi le patologie degenerative sia del sistema nervoso centrale che periferico, in questo caso il nervo, possiamo curare il sintomo, ma al momento non possiamo ancora curare la causa. Ecco.
La causa. E come fa il neurologo a capire che il nervo è malato? Con quali esami, con quali analisi?
Allora, prima di tutto con la testa, cercando di fare, raccogliere l'anamnesi, quello che è la storia del paziente. Allora lì dipende. Nel caso di una neuropatia compressiva, come può essere il tunnel carpale, cerchiamo di capire cosa fa il paziente di mestiere, le abitudini, se assume posizioni fisse, come la sua situazione ormonale, per cercare di capire cosa l'ha provocato. Nel caso invece di una neuropatia che può essere provocata da farmaci o da altre malattie, cerchiamo di raccogliere la storia del paziente. Poi c'è l'esame neurologico, chiaramente si misura la forza, la sensibilità, i riflessi, e poi alla fine abbiamo anche uno strumento molto importante che è elettroneurografia, si chiama elettroneurografia, che è una misurazione della risposta del nervo, quindi tramite stimolazione del nervo cerchiamo di misurare le risposte del nervo, misuriamo l'ampiezza, la velocità, possiamo capire quali nervi sono colpiti, in che misura, se è coinvolta la guaina del nervo o le fibre stesse del nervo, e da lì possiamo poi procedere con altre analisi fino ad una biopsia del nervo quando necessario.
Questo dunque è il quadro, clinico sulle neuropatie. Questa introduzione ci è servita per entrare nell'argomento che appunto riguarda tutte le neuropatie. In breve, cosa possiamo dire? Una definizione molto, molto facile, anche accessibile a tutti, sulle neuropatie, malattie dei nervi?
Malattie del sistema nervoso periferico, in particolare dei nervi. Ecco, sì.
Quindi malattie dei nervi. Sì. Allora, lei è neurologa, non interviene chirurgicamente, no. In certi casi però ci vuole, subentra l'intervento chirurgico, giusto, dottoressa Raimondi?
Esatto, appunto, questo riguarda soprattutto le lesioni traumatiche dei nervi o patologie compressive, dove se non si interviene chirurgicamente o se la terapia conservativa, che può essere istruire il paziente su quali posizioni assumere, magari applicare delle stecche per immobilizzare gli altri, non c'è soluzione che non considerare una valutazione chirurgica e un trattamento chirurgico.
Quindi allora, sì. Le neuropatie sono malattie nervose del sistema centrale.
Periferico.
Sistema centrale periferico.
Sistema nervoso periferico.
Periferico, ecco, questa è la corretta definizione. Dottor Ivan Tami, ortopedico, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Lei è ortopedico ed è anche specialista di chirurgia alla mano, al polso e al gomito. Allora, il nostro corpo è formato da un albero con tanti rami?
Sì, un'immagine che uso volentieri con i miei pazienti è l'immagine dell'albero. Il tronco è la parte del sistema nervoso centrale, dunque cervello e midollo spinale, e si occupa di queste patologie il neurochirurgo, il chirurgo spinale. Tutti i rami rappresentano il sistema periferico, il sistema nervoso periferico, quindi braccia e arti inferiori, quindi gambe. E il chirurgo della mano, proprio per la sua formazione specifica, si occupa dei disturbi al sistema nervoso periferico, sia delle braccia che delle gambe.
Perché è un po' limitativo, un po' riduttivo dire lei è uno specialista di chirurgia della mano, no? La mano è tanto altro.
Sicuramente sì, forse vorrei spiegare che andare dal chirurgo della mano non vuol dire per forza dover sottoporsi a un intervento chirurgico. Il chirurgo della mano, assieme al neurologo in questo caso per le patologie del sistema nervoso, cerca di capire le origini del disturbo e di curarle. Puoi curarle con dei trattamenti non chirurgici, però, come spiegava bene la dottoressa Raimondi, in caso di una compressione del nervo in un canale o sotto una struttura anatomica che gli impedisce di funzionare correttamente, dobbiamo approcciarci chirurgicamente per risolvere in maniera definitiva e risolutiva il disturbo.
Lei lavora alla clinica Ars Medica e evidentemente, inevitabilmente, è credo molto in contatto con la sua collega, la dottoressa Raimondi. È lei che le dice dove, come e cosa operare? Oppure è lei in persona, dottor Tani, che capisce il tipo di problema?
Ma le situazioni sono abbastanza variegate. Può succedere che il paziente mandato dal medico curante si rivolga direttamente a me. Capisco che si tratta di un problema neurologico del sistema nervoso e quindi dopo cercato di parlare col paziente e visitarlo, per quello che mi concerne, richiedo solitamente un supporto diagnostico e, come spiegava la dottoressa Raimondi, tratta dell'esame elettrofisiologico, perché dobbiamo capire quanto questi disturbi sono gravi per poi impostare una terapia confacente.
Una terapia che comprende anche l'ergoterapia. Buongiorno, quindi, all'altra ospite che abbiamo in studio, che è la signora Pamela Pasta Valli. Lei attiva alla clinica Ars Medica anche lei.
Esatto.
E allora l'ergoterapista cosa fa di diverso dal fisioterapista? Cosa fa prima, cosa fa durante, cosa fa dopo? Dopo allora, che si è riscontrata una patologia.
Sì, esattamente. Allora la fisioterapia penso che bene o male la conoscano tutti, mentre l'ergoterapia è un po' più di nicchia, diciamo. Io mi occupo della neurologia e della chirurgia della mano e anche del gomito. La nostra finalità, diciamo quello che un po' ci differenzia dal fisioterapista, è riattivare le persone nelle attività della vita quotidiana, professionale e del tempo libero. E per fare ciò usiamo dei mezzi ausiliari che consegniamo dei pazienti, facciamo dei tutori su misura con materiali termoplastici che si adattano con dell'acqua calda al posto del cosiddetto gesso che una volta si faceva, e molto importante è anche una corretta istruzione ergonomica, e inoltre adattiamo anche l'ambiente.
Noi stiamo parlando, ricordo, oggi di neuropatie, di malattie del sistema nervoso periferico. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, se volete dei chiarimenti, se volete anche capire cosa vi sta succedendo, cosa state facendo, se le cure, meglio, le terapie sono corrette, sono terapie che vanno bene, adeguate, ebbene è il momento di partecipare alla nostra consulenza. Ripeto, oggi la nostra trasmissione è di carattere medico.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Tre specialisti sono con noi oggi in studio: il dottor Ivan Tami, la dottoressa Monica Raimondi e l'ergoterapista Pamela Pastavalli. Dottor Tami, prima della trasmissione ci siamo detti, per far capire al nostro pubblico di che cosa stiamo parlando, dobbiamo dare una patologia che è una patologia comune, la sindrome del tunnel carpale, che tocca diverse persone.
Si tocca diverse persone, prevalentemente le signore in una età durante la fase di cambiamento ormonale, dunque la fase della menopausa. È una patologia conosciuta e il paziente, quando si rivolge a noi, ci racconta spesso e volentieri che ha dei formicolii alle dita, di solito il pollice, l'indice e il dito medio.
Sono i classici sintomi.
Sono i classici sintomi che il paziente riscontra piuttosto di notte, perché dormiamo in una posizione fetale, quindi in una posizione di flessione del polso. Il tunnel carpale è un canale che si trova all'altezza del polso, dove ritroviamo nel tunnel carpale il nervo mediano, che è poi il nervo che si lamenta dando questa impressione di formicolio o di intorpidimento delle dita.
Subito l'intervento chirurgico o ci sono altre strade e altre vie?
Allora, sicuramente no, subito l'intervento chirurgico, rarissimamente, non si può essere assolutisti dicendo mai e poi mai, ma comunque prima dobbiamo instaurare una diagnosi, e quando abbiamo la conferma della diagnosi, basandoci anche sull'esame del neurologo, possiamo discutere col paziente il trattamento più adeguato. È chiaro che si parla di una malattia dove il nervo soffre di una compressione in un canale rigido, e se viene constatata questa compressione, prima o dopo si dovrà procedere ad una decompressione, quindi ad un intervento chirurgico.
Chi è più soggetto alla sindrome del tunnel carpale?
Ma come dicevo, tendenzialmente
le donne.
Sono le signore in una fascia d'età tra i 60 e i 70 anni.
Ci scrive Sandro da Ginevra: se il problema del tunnel carpale può essere attivato, stimolato o addirittura rinforzato in seguito a una chemioterapia, e ci dice: io ho dovuto operare le due mani alla fine della chemioterapia. Magari ci risponde la dottoressa Raimondi.
Sì, effettivamente tutte le patologie che possono, diciamo, che rendono il nervo più fragile, che possono danneggiarlo, quindi a partire dal diabete a, non so, neuropatie causate dai farmaci, rendono i nervi più fragili, sì, più sensibili alle compressioni. In questo caso è possibile che una patologia, diciamo, che causa in questo caso neuropatia dovuta alla chemioterapia, renda il nervo più suscettibile alle compressioni.
Poi c'è un'altra domanda interessante, e la seguente: la fibromialgia fa parte del capitolo della famiglia delle neuropatie?
Non precisamente, perché più una patologia di pertinenza reumatologica, che causa comunque un'aumentata sensibilità al dolore e nei punti trigger. Però anche è vero che la fibromialgia può associarsi anche frequentemente alle neuropatie come il tunnel carpale o altre neuropatie focali.
Poi altra domanda: il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, una malattia dei nervi, può spiegare com'è e se c'è una probabile causa, quali sono i motivi, insomma, per cui poi a un certo punto si soffre del fuoco di Sant'Antonio? Ringrazio Doris per il bel messaggio.
Allora sì, è una neuropatia comunque che coinvolge, diciamo, il nervo alla radice, quindi di solito alla radice, ed è causata da un'infiammazione, da un'attivazione dell'herpes zoster, quello della varicella, quindi varicella che quasi tutti noi incontriamo, specialmente in età avanzata. C'è un calo degli anticorpi, quindi delle difese immunitarie, in situazioni di stress si può riattivare e dare un'infiammazione del nervo. È una forma molto dolorosa di neuropatia che coinvolge soprattutto la parte sensitiva del nervo.
Però quindi, è una neuropatia.
Sempre neuropatia.
Tutto per tutto. Mauro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e grazie. Senta, io sono affetto ancora adesso da una neuropatia molto rara, che è la stiff person syndrome, cioè la sindrome della persona rigida, che so che colpisce una persona su un milione, no? Conosco già, ovviamente anche i dottori conosceranno già i sintomi di questa malattia, come si manifesta e come viene curata. Quello che chiedo io è che io sono curato con delle medicine del tipo GABA, no? E si può riuscire a guarire?
Grazie, domanda molto chiara. Mauro, ci ascolti per radio. Grazie, buona giornata e tanti auguri. Buongiorno. Dottoressa Raimondi.
Sì, allora effettivamente è una domanda pertinente, ma che riguarda una malattia rara molto complessa. Si tratta di una patologia autoimmune, vuol dire che in questo caso vengono prodotti degli anticorpi che il nostro corpo stesso produce e in qualche modo provocano una iperecitabilità dei nervi, e questo provoca delle contratture spesso molto dolorose. Io ho avuto fortuna di vedere due casi nella mia carriera, ma è effettivamente una malattia molto rara. E questo provoca queste scariche, diciamo, del nervo, che provocano contratture muscolari.
Si può guarire?
Allora, dipende un po' dalla causa. Ci sono due forme: una provocata dall'attività proprio eccessiva del sistema immunitario, lì si possono dare dei farmaci per modulare la funzione del sistema immunitario. Ci sono rare cause dove questa risposta immunitaria viene scatenata da un sottostante tumore. In questo caso, paradossalmente, guarendo il tumore, curando il tumore, la malattia può guarire. In altri casi invece è un po' più difficile.
Può la neuropatia di un diabetico essere curata?
Allora, la migliore, lo dico sempre ai pazienti, la migliore cura della neuropatia diabetica è curare il diabete, quindi seguire un regime rigoroso, seguire i valori glicemici. Difficilmente, se il diabete guarisce, perché è un diabete dovuto magari ad un aumento di peso e poi il metabolismo si mette a posto, anche la neuropatia può in parte migliorare se non guarire, in altri casi possiamo solo arrestarla.
E poi c'è una domanda generica che segue il messaggio di Arturo: quali sono i sintomi di una neuropatia? In parte li abbiamo già detti, sono dolori, diciamo, ai nervi.
Possono essere dolori, difficoltà a percepire il segnale, quindi riduzione del tatto, riduzione della sensibilità della pelle, riduzione della sensibilità al dolore, la temperatura, e poi il nervo, quando diventa più sottile, manda i segnali sbagliati al cervello, come un'autostrada che si intasa, di conseguenza questo provoca dolori. Ecco.
Dolori di solito anche
dolori,
molto forti.
Spesso molto, molto forti e continui, sì.
Una domanda per il dottor Tami da parte di un ascoltatore o ascoltatrice: cosa mi consiglia di fare per il dito a scatto anulare destro?
Allora, il dito a scatto.
Cos'è il dito a scatto?
Il dito a scatto è banalmente una tendinite del flessore. Ecco, oggi parliamo di nervi, ci sono le infiammazioni dei nervi, le chiamiamo neuriti. In questo caso il dito a scatto è un'infiammazione di un tendine, il paziente probabilmente si ritrova con un dito piegato nel palmo della mano e scatta perché non riesce a stenderlo. Posso spiegarlo molto semplicemente dicendo che i tendini si infiammano, si gonfiano, non riescono più a scorrere nel canale digitale e il dito si piega e si fissa in flessione, e al momento che il paziente comincia a estendere il dito sente questo fenomeno di scatto. L'approccio è sicuramente prima di tutto non chirurgico, consigliamo un'infiltrazione di corticosteroidi, vorrei spezzare una lancia per il cortisone, in questo caso è la terapia adeguata, fa sgonfiare il tendine che riesce a ritrovare uno scorrimento senza impedimenti e quindi risolviamo in 50% dei pazienti la patologia del dito senza intervenire chirurgicamente.
Senza intervenire. Poi un messaggio di Manuela: come diagnosticare una rizoartrosi, con quali esami e con quali interventi, quali interventi si possono fare? Il dolore è alla base del pollice ed è un dolore che si fa forte dopo l'uso delle mani, anche solo dopo la preparazione di una torta.
Certo, la rizoartrosi, allora qui parliamo
di rizoartrosi,
Sì, la rizoartrosi è l'artrosi classica alla base del pollice tra il primo metacarpo e il trapezio, qui parliamo di un'usura progressiva delle articolazioni e quindi di un'infiammazione delle articolazioni. Dopo una visita da parte dello specialista e un esame radiologico che fa parte dello screening di base, si possono valutare delle terapie non chirurgiche, tra cui ritorno a parlare di corticosteroidi infiltrati, per poi arrivare eventualmente in fasi recalcitranti, trattamenti conservativi, dove si deve procedere chirurgicamente.
Dottor Tami, le neuropatie sono parenti delle artrosi, delle artriti?
Allora, diciamo, quando ci troviamo in uno stato di infiammazione in una parte del corpo, che può essere la mano, il polso e il gomito di mia pertinenza, possiamo trovare delle infiammazioni sulle articolazioni, quindi sono le artropatie, delle infiammazioni sui tendini sono le tendinopatie e dell'infiammazione dei nervi. Però è questa la difficoltà, il poter differenziare l'origine dei disturbi per poterli trattare correttamente.
L'artrosi si cura in un certo modo, mentre la neuropatia in un altro modo.
Probabilmente ci sono delle terapie, qui ritorno all'ergoterapia, dove con dei trattamenti mirati antinfiammatori e con un approccio più ergodinamico nello svolgere l'attività quotidiana, il paziente può avere sollievo sicuramente almeno in una prima fase. Se poi questo non dà soddisfazione o ritornano i dolori, se ne riparla e si valutano altri approcci terapeutici.
O interventi chirurgici o cortisoni?
Ma direi che non si deve avere paura del cortisone se viene fatto basandosi su una terapia precisa e viene fatto in maniera corretta, senza abusarne.
Ecco, ma le cure cortisoniche possono essere anche a lunga durata?
Direi che nel mio caso la cura cortisonica di tipo infiltrativo serve a spiegare al paziente che si può vivere meglio quando non si ha male. Dunque un'infiltrazione di cortisone toglie il dolore e il paziente ritrova una qualità di vita migliore. Si può fare un'infiltrazione e ripeterla, però anche lì a un certo punto si deve fare la valutazione chirurgica, perché questo risolverebbe il problema in maniera definitiva. Esatto.
Poi sul dito a scatto c'è chi ci scrive e ci dice: correggendo l'alimentazione ho guarito il dito a scatto. Possibile?
Ma secondo me dobbiamo anche dare un'informazione corretta ai nostri ascoltatori. L'alimentazione equilibrata serve a tutti
a tutto.
E per tutto. Gli eccessi anche troppo salutistici probabilmente portano a delle situazioni aberranti, esattamente come può essere l'eccedere con un'alimentazione non equilibrata. Quindi non è l'alimentazione che cura queste patologie, però un'alimentazione equilibrata ci può aiutare a togliere certe situazioni di infiammazione.
Sentiamo Maria che è al telefono. Buongiorno Maria.
Sì, buongiorno.
Dica.
Senta, io volevo chiedere, io è da anni che soffro di polineuropatia cronica, ma ai piedi, che alla sera io impazzisco dal male, e mi curo con la lirica, però non risolvo niente, è sempre
ha sempre
uguali.
Forti dolori ai piedi. Bene, signora Maria, ci ascolti per radio tra un brano musicale.
I dolori sono dei formicoli, bruciori.
Sì. Bene, quindi abbiamo individuato i suoi sintomi, li ha spiegati bene. Tra un brano musicale risponderemo alla domanda di Maria. Band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell pretty little Galway girl. Are you my pretty little Galway girl? Hey! You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. Well, now we all say the welcome in this closing time. I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Zero otto quattro otto zero tre zero sette zero sette. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Torniamo a parlare nella consulenza odierna di neuropatie e di malattie del sistema nervoso periferico, si dice così. Dottoressa Raimondi, buongiorno.
Buongiorno.
E di nuovo benvenuta, è ancora qui con noi, con il dottor Tami e con Pamela Pastavalli che è ergoterapista. Allora, sono molte le domande che stanno arrivando, tantissime, alcune però non c'entrano tanto con il nostro argomento odierno che riguarda le malattie appunto ai nervi. Ad esempio qualcuno ci fa una domanda sulle ernie discali, ma non c'entrano.
Ma diciamo non c'entrano col tema di oggi, in realtà c'entrano con i nervi, perché lì si tratta di una compressione della radice, quindi la partenza, dove il nervo nasce nella colonna lombare, più spesso delle patologie, dalle patologie degenerative o ernie discali. Poi le radici formano il nervo, quindi pertinente in questo senso.
E poi l'ascoltatore che parla delle ernie discali ci dice che ha la sindrome della gamba senza riposo.
Sì, è una sindrome molto frequente, sì. Si stima 5-10% della popolazione ce l'ha, forse anche di più secondo alcuni studi. È una sindrome che causa una specie di irrequietezza delle gambe, un bisogno di muovere che predomina la sera, interferisce con il sonno, può dare dei risvegli durante la notte, può avere anche delle ripercussioni sul sonno stesso, sulla pressione, eccetera. Spesso questa sindrome è dovuta proprio a una malattia dei nervi, la polineuropatia. In altri casi invece è causata magari da una carenza di ferro, carenza di vitamine, da alcuni farmaci e così via.
Poi c'è chi ci scrive di un Guillain-Barré.
Sì.
Guillain-Barré non curato perché è diagnosticato troppo tardi, se può avere delle recidive, la mia mobilità non è più tornata come prima e anche se sono passati più di 20 anni, i formicolii alle mani e ai piedi mi mettono sempre in ansia.
Allora sì, la sindrome di Guillain-Barré è una sindrome che è causata da un'infiammazione del nervo acuta, di solito provocata, scatenata, una reazione del sistema immunitario abnorme che viene scatenata spesso da un'infezione, anche, può anche sfuggire inosservata. E questa sindrome appunto ha diverse forme, diversi gradi di gravità, può effettivamente lasciare dei residui, quindi dei deficit residui, mancanza di forza, deficit di sensibilità, a volte anche gravi. Bisogna dire che la maggior parte dei casi però comunque guarisce bene o spontaneamente o con dei farmaci, delle infusioni particolari che si possono fare. Chiaramente prima si fanno, più efficaci sono, perché arrestano la progressione della malattia.
Poi leggo da alcuni messaggi, o perlomeno da alcuni messaggi emerge il formicolio da parte di alcuni ascoltatori che ci segnalano appunto questi formicolii alle dita, dei piedi e delle mani. Che cosa significano questi formicolii, dottoressa Raimondi?
Allora, lì bisognerebbe fare un esame neurologico, capire un po' la storia del paziente, perché i formicoli che prendono, coinvolgono il piede e la mano potrebbero essere segno di una polineuropatia, che è una patologia che coinvolge plurimi nervi, ma potrebbero essere anche dovuti ad una causa localizzata nel midollo spinale, in questo caso a livello cervicale. Quindi lì ci vuole proprio il neurologo per capire dove sta il problema.
La trombocitemia essenziale?
Non è trombocitemia non è di pertinenza nostra neanche neurologica.
È una malattia,
no?
Del
una malattia
sangue.
Del sangue, sì, sì.
Dottor Tami, per quanto riguarda il tunnel carpale, c'è anche quello al piede? È vero?
Esattamente, si parla di tunnel tarsale, esattamente la stessa patologia, c'è un canale stretto nell'interno del piede e il nervo è schiacciato da quello che chiamiamo il retinacolo dei flessori, c'è il retinacolo dei flessori alla mano e in questo caso lo ritroviamo al piede. L'approccio è simile, si prova con un approccio conservativo, si possono mettere delle ortesi, si può provare a fare l'infiltrazione per poi arrivare in certi casi all'intervento chirurgico.
L'epicondilite è considerata una neuropatia?
L'epicondilite o epicondilopatia, trattasi di un'infiammazione tendinomuscolare al gomito, si può sovrapporre a delle irritazioni nervose al gomito come quella della nervo ulnare.
Dopo un intervento al tunnel carpale, il male si è ripresentato, si può rioperare, ci chiede un ascoltatore.
Ci sono delle recidive, però si parla dopo 10, 15 o 20 anni. Ecco, questa può essere una recidiva del tunnel carpale, si deve rifare l'esame elettrofisiologico per capire di che cosa si tratta.
Prima di sentire Nelly, abbiamo ancora una risposta da dare all'ascoltatrice precedente, Maria mi sembra si chiamasse, su questi dolori molto forti ai piedi.
Sì, la signora appunto lamentava dei forti dolori,
i formicoli
ai piedi,
dolori.
Si presentano soprattutto la sera, durante la notte, con la diagnosi di una polineuropatia. Lì per rispondere alla signora bisognerebbe capire se sono state cercate le cause, quindi di questa polineuropatia, se c'è, quindi vuol dire tramite gli esami del sangue, verificare le carenze vitaminiche, presenza del diabete, di un'infezione. Bisogna dire che in alcuni pazienti questa causa, come dicevo prima all'inizio della trasmissione, non si trova e in questo caso non resta che dare una terapia sintomatica. Lì il neurologo.
La signora parlava di lirica.
Ecco, è un farmaco che agisce sulla percezione del dolore, quindi spiego sempre ai pazienti, calma un po' la tempesta elettrica nel nervo, che poi aiuta un po' a lenire questi dolori neuropatici.
Cosa mi dite della neuropatia di Charcot-Marie-Tooth?
Allora, è un vecchio termine che tuttora certamente si utilizza e che riguarda le neuropatie di origine genetica. Allora lì c'è una grande lista che potremmo fare, che evidentemente non abbiamo tempo.
Malattia però di origine genetica.
Sono una malattia dei nervi periferici di origine genetica.
Sentiamo Nelly, buongiorno Nelly.
Buongiorno, io chiamo da Giubiasco e volevo solo dire che io 6 o 7 anni fa ho fatto prima la rizoartrosi di una mano e dopo 3 o 4 anni dall'altra mano e avevo tanti dolori, però dopo la terapia e l'ergoterapia sono stata bene, non ho più avuto dolori.
Bene, grazie Nelly, buona giornata.
Per avvisare che si può avere un decorso di un paio di mesi un po' problematico, però dopo è
ha fatto
posto.
Ergoterapia?
Sì, sì.
E ci consiglia quindi di fare, ci consiglia, cioè, anche l'ergoterapia fa bene.
Già il chirurgo consiglia dei certe terapie da fare.
Sì, grazie Nelly, buona giornata. Prego, Pamela Pastavalli, lei che è ergoterapista, confermerà sicuramente.
Sì, certo, abbiamo tantissime persone che si recano da noi in ergoterapia per un trattamento sia conservativo, quindi anche a titolo preventivo.
Preventivo,
sì, certo, e anche post-operatorio, quindi... è importante.
Si può guarire dal tunnel carpale anche con la pranoterapia? Qualcuno ci scrive di sì. Carlotta ci informa e ci dice: ma io comunque sono stata guarita da un pranoterapista.
Ma ne approfitto per dire che tutto quello che porta sollievo e aiuta si può provare, si può consigliare. Chiaramente se guardiamo gli studi scientifici, la pranoterapia non è una terapia che viene consigliata per una problematica di tunnel carpale.
Il nervo sciatico rientra nelle neuropatie?
Allora, il nervo sciatico è effettivamente uno dei più grandi nervi del nostro corpo, che è quello che controlla tutta la gamba, quindi tutto quello che è la muscolatura, la percezione dal ginocchio in giù e alcuni muscoli più prossimali. Viene formato dalle radici lombari e contrariamente a quanto si pensa, la sciatica, un dolore alla schiena, non è il nervo sciatico, ma sono le radici che lo compongono che vengono compresse più in alto, quindi dove proprio il nervo sciatico nasce, dove le fibre del nervo sciatico nascono. In realtà le problematiche che coinvolgono il nervo sciatico stesso sono molto più rare, allora lì si tratta di compressioni locali a livello del bacino o più spesso è coinvolto nei traumi.
E come si guarisce?
Allora, dipende anche lì dalla causa, dalla problematica che tocca il nervo sciatico. Nel caso di un trauma, in caso di una compressione, che sono rare ma esistono, il nervo spesso si rigenera da solo, ecco. In rari casi, invece, per esempio, non so, dopo le fratture o lussazioni dell'anca, il nervo può subire un trauma, è necessario poi fare una revisione per permettere, diciamo, la rigenerazione spontanea del nervo.
Giovanna, che ringrazio per il suo messaggio, ci scrive: il dito a scatto io l'ho curato e l'ho risolto con sedute di agopuntura.
Sicuramente l'approccio con l'agopuntura può essere un approccio indicato, sicuramente va a mirare, a togliere quello che è il dolore, principalmente essendo una tendinite può avere un'evoluzione favorevole senza dover fare ulteriori trattamenti.
Poi Anna che si complimenta con il dottor Tami, sempre molto chiaro e cortese, quindi probabilmente è una sua paziente o ex paziente. L'epicondilite non cronica, ci scrive appunto sempre Anna, già caduto al braccio sinistro, ora al destro. Ho ricevuto pareri molto discordi, molto scritto tutto in maiuscolo. Quando insorge, meglio uno stretching dolce, l'assunzione di ibuprofene o un ciclo di Tecar? Come ci si deve regolare rispetto allo svolgimento di attività sportive? Nuoto regolare 2 o 3 volte alla settimana per 30 minuti?
Ma quello che Anna riporta è sicuramente un trattamento adeguato, perché ha impostato un trattamento antinfiammatorio con dei farmaci, con della terapia e quant'altro. Essere seguiti dallo specialista, perché l'epicondilopatia, o comunque banalmente descritta come gomito del tennista è una patologia abbastanza comune da trattare senza impedire al paziente di poter svolgere le sue attività quotidiane, sia professionale che del tempo libero. Cioè non possiamo rinchiudere i pazienti in una prigione ovattata, che così tutto guarirà.
È vero che ci sono attività, penso attività sportive o artistiche, che possono favorire i dolori o le neuropatie ai polsi, ai gomiti, al braccio in generale, penso ai pianisti, ai tennisti, ai golfisti.
Certo, difatti parliamo del gomito del tennista, del gomito del golfista, ma sono delle patologie del golfista e del tennista
mediocre,
del mediocre, il fine
amatoriale,
esattamente.
Non Federer.
Probabilmente no, Federer, se dovesse sviluppare delle tendinopatie, sarebbero piuttosto all'altezza del polso.
Quindi non ha il braccio del tennista, o il
gomito
del tennista.
Non ha probabilmente la patologia tipica
del gomito del tennista. Maria e poi Lorenza. Maria, buongiorno.
Buongiorno. Io desidero parlare con la dottoressa o col dottore per avere una spiegazione dei crampi. A me vengono dei crampi magari 3-4 volte all'anno.
Crampi. Allora, un attimo. Crampi. Siamo in tema?
Al muscolo principale
della
schiena.
Siamo in tema. Quindi crampi alla schiena. Va bene?
Sì, al muscolo principale, solo da una parte, sempre da quella parte.
Grazie Maria, buona giornata, ci ascolti. Grazie. Per radio, devo andare un po' veloce. Grazie. Perché ho tantissimi messaggi e vedo che ho ancora tante telefonate in arrivo. Dottoressa Raimondi, che cosa dire dei crampi?
Allora, i crampi sono una contrattura, diciamo, involontaria di una parte, di un gruppo muscolare che non è provocata dal nostro sforzo, dal nostro movimento, ma viene spontaneamente, e possono avere le cause più svariate, dai problemi degli elettroliti nel sangue, quindi minerali nel sangue, alle neuropatie possono spesso associarsi ai crampi, e ci può essere anche una base genetica, quindi lì bisognerebbe capire cosa li provoca.
Però sono delle neuropatie.
Possono essere uno dei sintomi delle neuropatie.
Lorenza, buongiorno.
Sì, buongiorno. Casca proprio fagiolo la trasmissione, perché oggi pomeriggio l'appuntamento con il dottor Tebo, che è il chirurgo della mano qua nel Mendrisiotto. E avevo proprio una domanda per il dottor Tami, perché io ho già fatto 2 infiltrazioni di cortisone e il dottor Teboma ha sempre parlato di un, diciamo, un piccolo taglietto che viene fatto nella mano, però c'è una, parlando con una persona mi diceva che c'è anche la possibilità di fare 3 buchini, e adesso non so bene, infatti oggi avrei voluto chiedere. Perché io suono la chitarra,
sì.
E mi diceva che viene da questo problema. No? Esatto. E volevo chiedere un punto oggi.
Un secondo parere, lo chiede in diretta la RSI,
esatto,
quindi tra i tanti
parere.
Vantaggi e tra le tante virtù,
esatto,
della RSI c'è anche quella di dare dei secondi pareri medici agli ascoltatori,
infatti,
e alle ascoltatrici. Dottor Tami, a lei il secondo parere per l'ascoltatrice che oggi andrà dal suo collega. Preparata, ovviamente, prontissima.
Ma mi piace dire, posso dirle di aver fiducia nel dottor Tebo, che la saprà consigliare al meglio, sicuramente sì, perché
sì,
è un collega che rispetto e apprezzo.
Questo in diretta lo dice, però l'avrebbe detto anche se...
L'avrei detto
comunque,
anche se fosse venuta
fosse
da me
trovato...
a chiedere una seconda opinione, non ci sono problemi in questo senso. Probabilmente quello che era stato spiegato era l'apertura del canale carpale, o in tecnica aperta, quindi come spiega bene lei, con una piccola incisione, oppure con la tecnica endoscopica, che comunque necessita una piccola incisione o più di una piccola incisione. Alla fine le cicatrici si equivalgono. Il risultato a 3-6 mesi, lo dimostra la letteratura scientifica, è uguale. Forse nelle prime 6 settimane può avere un recupero un po' più veloce con la tecnica in endoscopia, però dobbiamo fare attenzione alla tecnica endoscopica, è quella che ci porta ad avere dei risultati anche con delle neuropatie, dei disturbi neurologici a più lungo tempo, perché si entra nel canale già stretto con uno strumento in più che è l'endoscopio. La mia esperienza, uso le 2 tecniche, mi porta oggi a operare il 99% dei pazienti in tecnica aperta, quello che farei su me stesso oltretutto.
Grazie Lorenza, okay. È chiaro?
Grazie, sì, va bene, la ringrazio molto, buona giornata.
Tanti auguri, buona giornata.
Grazie.
Io sempre un gran prurito al carpale della mano destra, però senza dolore. E poi io ho risposto al messaggio via WhatsApp se è un formicolio, l'ascoltatrice Paola ci dice no, non è un formicolio, è un prurito forte da diverso tempo. Dottor Tami?
Probabilmente si dovrebbe vedere la paziente e valutare clinicamente la mano, potrebbe essere anche un'irritazione cutanea, quindi in questa situazione consiglierei una valutazione da parte di un dermatologo.
Come si può fare a curare il trigemino? Se si può risolvere il problema con un'operazione.
Allora, il nervo trigemino è
nervo
trigemino, che è l'equivalente dei nervi della mano, del piede, dei quali abbiamo parlato, che però diciamo controlla la sensibilità, il tatto, il dolore della parte del volto. Ecco, classicamente non viene quindi, cioè non fa parte del sistema nervoso periferico, proprio perché nasce nel cervello, in profondità del cervello, nel tronco cerebrale. Le terapie sono diverse, dalle chirurgiche alle farmacologiche, lì forse non abbiamo tempo per parlarne.
Comunque sono diverse le terapie,
sì.
Chirurgiche e farmacologiche. Abbiamo ora il tempo per ascoltare un brano musicale, poi torneremo a parlare con i nostri esperti di neuropatie e di malattie del sistema nervoso periferico. Le neuropatie, il tema di oggi, l'argomento di oggi, tutte le malattie del sistema nervoso periferico, davvero molte le domande, molti anche gli spunti, alcuni messaggi non sono proprio in tema, vediamo eventualmente di dare comunque risposta, magari poi dopo la trasmissione. Chi ha sofferto di fuoco di Sant'Antonio, quando incontra persone che hanno la varicella, può nuovamente poi soffrirne? Chi mi risponde?
No, rispondo io,
dottoressa
forse,
Raimondi.
Sì. Allora, di solito è una riattivazione di una infezione che c'è stata nel nostro corpo, quindi una riattivazione del virus che è rimasto nel nostro corpo. In questo caso, appunto, porta ad un, è dovuta ad un transitorio abbassamento dell'immunità, magari una situazione di stress nella persona anziana. Chi ha fuoco di Sant'Antonio potrebbe trasmettere la varicella, potrebbe trasmettere il virus, virus ad un'altra persona, ma chiaramente chi l'ha già avuto non è a rischio.
Vi chiedo di essere sintetici e brevi, sì, nelle risposte. Ho, sì, 75 anni, da oltre un anno mi è stata diagnosticata anche con un secondo parere una neuropatia periferica che non si sa perché sia manifestata. In entrambi i casi mi sono stati prescritti dei medicinali contro la depressione. Medicinali, no, il paziente, l'ascoltatore dice: non soffro comunque di depressione, però questi medicinali mi creano dei disturbi peggiori, tanto che rinuncio ad assumerli. Esistono altre possibilità di miglioramento, dottoressa Raimondi?
Allora, in questo caso evidentemente non è stata trovata la causa della neuropatia della signora e per questo motivo è prescritta una terapia sintomatica, vuol dire che toglie, riduce il dolore, il formicolo, ecco. I farmaci antidepressivi possono, in effetti li utilizziamo molto per curare questi sintomi, appunto il dolore non è, bisogna spiegare bene al paziente, non è per la depressione,
ma è per il dolore.
Ma piuttosto per il dolore. Ci sono poi altri farmaci che si possono prescrivere contro il dolore neuropatico.
Cosa fare e come curare il Raynaud's syndrome? Non c'entra con la nostra trasmissione, giusto?
Non è pertinente proprio al sistema nervoso, anche se può manifestarsi nelle malattie che coinvolgono anche il sistema nervoso periferico.
Il Raynaud's syndrome si, sì, chiama. Poi ho 53 anni, sono stato operato al tunnel carpale alla mano sinistra e mi sono state diagnosticate due ernie alle cervicali. Qualcuno, tra l'altro anche il mio medico, mi ha detto che l'unico modo per evitare delle ricadute è cambiare lavoro. È così?
Dipende dalla professione del paziente, comunque la sintomatologia di un'ernia cervicale si può sovrapporre alla sintomatologia di un tunnel carpale e vengono trattati separatamente dal neurochirurgo, dal chirurgo della mano.
Ecco, sul tunnel carpale c'è un'età consigliata per l'operazione, a partire da quale età?
Al momento che c'è una diagnosi verificata con un esame elettrofisiologico, c'è l'indicazione per la decompressione del nervo all'altezza del canale carpale, non c'è un'età.
Più le donne che gli uomini ne soffrono.
Sicuramente la maggior parte dei pazienti sono delle signore.
Anche i giovani? Anche le giovani?
Può capitare anche nei giovani, specialmente gente che ha un'attività manuale importante dove l'infiammazione dei tendini nel canale carpale chiude lo spazio, sì, per il nervo che soffre.
Con le temperature rigide i dolori si possono avvertire di più?
Ma non c'è uno studio scientifico che riporta una relazione tra dolori e clima, però i dolori meteopatici vengono riscontrati spesso dai pazienti.
L'agopuntura può servire?
L'agopuntura serve a modulare il dolore in una forma diversa rispetto a quello che possono fare i farmaci, quindi sicuramente indicata.
Altro messaggio, il dito a scatto, dopo 3 infiltrazioni in un anno è meglio l'intervento oppure seguire altre terapie?
Allora, se dopo la prima diagnosi si consiglia l'infiltrazione eventualmente da ripetere in caso di recidiva, dopo 2 volte vuol dire che c'è un intrappolamento meccanico del tendine, quindi consiglierei l'intervento chirurgico.
Poi, buongiorno a tutti, sono stato in cura dal dottor Tami, in ergoterapia mano e gomito, la cui titolare è Pamela Pastavalli, sempre tutti professionali anche in radio, quindi un saluto e un complimento per i nostri ospiti. Anni fa fui colpito da paralisi di Bell a livello della faccia, parte destra, dopo 13 anni e dopo le necessarie cure il problema non è guarito al 100%, è normale?
Allora, può succedere se
paralisi di Bell.
Sì, quindi vuol dire un'infiammazione del nervo facciale, quindi nel canale, sì, uditivo, quindi all'interno dell'orecchio interno. Spesso si chiama paralisi a frigore perché spesso c'è un colpo di freddo, colpo d'aria, tanto che più frequente in certe stagioni. Può essere dovuta anche all'infezione da herpes zoster e queste ultime, soprattutto dovute all'infezione virale, guariscono non completamente, quindi è possibile.
È possibile. Da un paio d'anni ho problemi a un ginocchio, dopo la risonanza mi è stato diagnosticato una condropatia. È giusto?
Sì, in questo caso si parla di artrosi del ginocchio.
Condropatia.
Condropatia è una sofferenza della cartilagine.
Fa parte delle malattie dei nervi?
Sicuramente no, fa parte delle malattie osteoarticolari.
Dottor Ivan Tammi, non abbiamo detto niente delle lesioni. che possono avere delle conseguenze sui nervi anche dopo degli interventi chirurgici.
Dopo degli interventi chirurgici o comunque dopo dei traumi.
Chi si fa
dopo,
male? Chi
dopo
si infortuna?
Delle fratture abbastanza tipica, la lesione del nervo radiale, che per spiegarla molto semplicemente è il nervo che stimola la muscolatura, che ci permette di estendere le dita, estendere il polso ed estendere il gomito. È una lesione che ritroviamo sulle fratture dell'omero, dunque l'osso principale del braccio.
I nervi si possono sempre guarire, cioè tornano ancora allo stato originale, oppure alcuni nervi, se infortunati, se lesi, non tornano più come prima?
Beh, se la lesione è molto grave, il nervo, come abbiamo detto prima, ha la capacità di rigenerarsi, quindi ricrescere. Ecco, la sua guaina si può riformare quando è schiacciato, contuso dopo poche settimane, invece la rigenerazione del nervo ci impiega circa un millimetro al giorno. Ecco, se la lesione è molto grave, il nervo può anche non recuperare o non recuperare completamente.
Poi è corretto che se già si possiede il virus dell'herpes o herpes genitale non si può più riscontrare alcun altro virus del tipo herpes, come anche il fuoco di Sant'Antonio, essendo anche questo un tipo di herpes, ci scrive Luca.
Questo non è vero, perché abbiamo diversi virus dell'herpes. Di solito si tratta di una riattivazione del virus che incontriamo in infanzia, ecco, quindi poi ci sono diversi tipi.
C'è una domanda interessante di un ascoltatore che ci parla di arti fantasmi, quindi di arti che non ci sono più. E lui, l'ascoltatore, ci dice: io però avverto ancora dei dolori.
Questo più che dovuto...
Cosa vuol dire? Cosa significa, sì, in effetti?
Sì, questo significa, in parole povere, la memoria del dolore. Vuol dire che c'è stato un dolore che viene stato trasmesso dal nervo, il sistema nervoso centrale. Il cervello preserva la memoria del dolore, ecco, quindi come se fosse un dolore reale. Sono dolori molto forti e difficili da curare.
Allora, sul tunnel carpale sono veramente tantissimi i messaggi. Allora, cosa dire in chiusura, dottor Tami?
Ma che sicuramente parlarne con il medico curante, che dovrebbe, dopo una prima valutazione, inviare il paziente allo specialista, in questo caso il chirurgo della mano, e poi il chirurgo della mano valuterà se sia necessario un approfondimento diagnostico tipo l'esame elettrofisiologico. Non sottovalutate il problema del tunnel carpale.
Ecco, perché non sottovalutarlo?
Perché il paziente all'inizio ha questo intorpidimento formicolio notturno che può però degenerare in una perdita di sensibilità, quindi qui si può sospettare un danno irreversibile al nervo che non viene sanato neanche dopo l'intervento chirurgico.
Quando faccio sport, ci scrive un ascoltatore, metà del mio piede con le 5 dita dopo qualche minuto di sforzo mi provoca dolore e formicolio.
Beh, questo potrebbe essere il tunnel tarsale del quale abbiamo parlato prima. In questo caso probabilmente più che dovuto ad un'artrosi, visto che è una persona che corre, quindi immagino sportiva, forse ad una sollecitazione continua del nervo durante l'attività sportiva.
E la mancanza di sensibilità?
Sì.
Parla per una compressione del nervo, come spiegavo prima, anche qui è da riferire il paziente a uno specialista della chirurgia dei nervi periferici, quindi un chirurgo della mano, e si faranno le valutazioni del caso.
Altro messaggio: un dito che diventa freddo, cosa può essere? Capita che delle dita diventano fredde in certe persone?
Sì, probabilmente trattasi di una malattia di Raynaud, dunque un problema vascolare periferico.
Questo però è un problema vascolare. Benissimo, io ringrazio gli ospiti odierni, il dottor Ivan Tami, ortopedico e specialista di chirurgia alla mano, al polso e al gomito, attivo alla clinica Ars Medica, la dottoressa Monica Raimondi, neurologa, che attiva la Ars Medica a Moncucco, e la ergoterapista Pamela Pastavalli, anche lei lavora all'Ars Medica. Grazie per i vostri preziosi consigli. Sicuramente abbiamo dato qualche suggerimento a chi soffre di questi problemi, o chi ne ha sofferto, o chi voleva semplicemente dei chiarimenti e delle spiegazioni. Domani parleremo di luci e di illuminazioni natalizie. Secondo voi alcune sono un po' eccessive, un po' esagerate? Ma soprattutto noi nella consulenza le decliniamo da un punto di vista di risparmio energetico, come risparmiare sulle luci e sulle illuminazioni natalizie per evitare di sprecare troppa elettricità. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla nostra e vostra Rete 1, oggi in compagnia di Vanni Slepoi.